Oggi, ciao. Ah, hai ragione, prima di tutto ciao. Ciao. Ciao, ciao Gaia, come va? Tutto
ciao,
bene?
Matte, tutto bene, ciao a tutti.
Bene, ciao a tutti. Ciao a tutti. Oggi Gaia prendiamo dei microfoni che scottano. È una di quelle puntate a cui in cui arriviamo dopo le ospitate di Pardo. Cioè oggi
avevamo il
nostro, oggi c'è Nostrini.
Nostrini.
C'è Nostrini che ci precede e ci segue. Siamo appaninati da Nostrini,
esatto.
Capito? Quindi abbiamo, secondo me abbiamo una fortissima componente del pubblico di Nostrini, che se non c'ha proprio niente di meglio a fare in questa ora e tre quarti, lo dobbiamo coccolare un pochino,
coccoliamolo,
capito? Esatto. Va bene, caro pubblico di Nostrini, che magari in genere a quest'ora è ancora a farsi i fatti suoi, poi mette la sveglia e arriva qua alle 9:30. Ci presentiamo, io sono Matteo Villacci.
Sono Gaia Grassi, ciao.
Siamo qui proprio fino al prossimo Nostrini. Questa è Su The DOS e sostanzialmente ci dovete mollare. Sta Su The DOS.
Sta Su The DOS.
Sta Su The DOS. Sta Su The DOS.
Sta Su The DOS.
Sta Su The DOS. Andiamo a lavorare con quello che abbiamo, ma secondo me... Allora... Sta su de dos.
Sta su de dos.
Sta su de dos. Sta su de dos.
Sta su de dos.
Sta su de dos. Una sigla bellissima che ci introduce a questa trasmissione spettacolare che dura francamente
troppo
e troppo poco allo stesso tempo. Ha una durata specifica evidentemente importante, eppure è una di quelle cose che alla fine ti guardi e dici: ma come, si è fatta già alle 9:30? Cari miei, molto spesso è così. Eppure il tempo trascorso in nostra compagnia e in vostra compagnia noi puntiamo proprio a farlo fruttare, perché è l'ultima parentesi, diciamo, di Weekend Percepito. Weekend Percepito che noi vorremmo allungare il più possibile, e quindi riempiamo di rubriche. Cioè questo è... cioè riempiamo di rubriche che tendenzialmente poi rimbalziamo.
Riempiamo con le nostre parole, con la nostra simpatia, con gli argomenti,
sì,
sempre tantissimi.
Più che altro con le parole vostre e di altri ospiti. Cioè noi... Comunque Su The DOS ha anche questo scopo qui, la settimana sta proprio arrivando alla fine, anche il weekend sta proprio arrivando alla fine e un po' ci dovete mollare, ed è il mood che si respira intorno a quest'ora qua della domenica. Ho fatto bene a fare un riassuntone, ogni tanto facciamo una...
Sì.
Poi oggi c'era il pubblico di Nostrini.
Oggi c'era il pubblico di Nostrini. Quello di Pardo siamo già...
Quello di Pardo siamo già amici.
Esatto, siamo
già amici. Ci giochiamo, facciamo dei giochi di società,
sì,
facciamo queste cose che si fanno con gli amici. Nostrini, in realtà l'amicizia c'è, proprio il pubblico di Nostrini oggi va un po' abbracciato. 331-621-4013 per sms, whatsapp e telegram, diretta@popolarenetwork.it per le mail, se volete scriverci come è andato il vostro weekend. Tutto bene? Tutto malissimo? Avete bisogno di noi? Tutto bene? Avete comunque bisogno di noi? Siamo qui per questo, ma raccontatecelo.
Usateci.
Noi nelle nostre rubriche, subito dopo gli avanzi di Pardo, partiremo facendoci raccontare la domenica di un lavoratore. Oggi tocca alla radio. Abbiamo un inedito. Abbiamo un inedito. Sono contento di questa cosa, perché iniziavamo un po' a rivedere delle facce. Invece oggi abbiamo un inedito che abbiamo tanto atteso e di cui siamo molto felici. Però appunto raccontateci anche la vostra domenica,
sì,
soprattutto se magari avete lavorato pure voi. Cioè tra
voi
quelli
lavorato?
Che io sono qua adesso. Qua adesso
lo so.
Risulta
questo qua, un impegno fisso che
impegno
abbiamo
fisso.
Guarda, io ieri ho fatto la Ena Mordiglia, che è un amore,
sì,
mi ha telefonato, abbiamo fatto delle chiacchiere di presentazione del libro e mi ha detto: Gaia, a te si deve chiamare per forza nel weekend, quindi ti chiamo oggi che è sabato. È vero,
è la donna del weekend,
weekend.
È la donna del weekend.
In realtà è stato un weekend molto impegnativo il mio.
È uscito il libro, vogliamo dire? Signori, è uscito il libro! Qui ci vorrebbe l'effetto trombetta.
No, scusa, non fai quella che che fai per i vincitori dei mondiali?
Ah, vuoi che preparo? Avevo pronto, ma va bene, lo preparo subito.
Così chiamato.
Sì, esatto, spontaneo, ce
che
l'abbiamo.
Non posso ancora
signori,
ridere.
Esatto, non ridere, signori, è uscito il libro. Oh, perché secondo me le trombette funzionavano meglio. È uscito Gaia su... Come si approccia emotivamente?
Non sai il titolo.
Non è Gaia sui mezzi?
Sì, no, hai detto come si... Pensavo dicessi come si chiama.
No! No, come si approccia emotivamente l'uscita di un libro.
Ma sono molto emozionata, sono molto contenta. È stato un parto, quindi come se fosse nato un bimbo.
Bene, tra l'altro, primo messaggio di oggi. Gaia, in arrivo il regalo... per la suocera, saluti alla suocera a cui abbiamo rovinato la sorpresa, è l'ordine del tuo libro.
Ah, quindi, amore,
vedi,
grazie.
Che funziona, è la pubblicità più veloce della storia.
Ma scusami, no, è arrivato un messaggio tristissimo, mi ha mollato la tipa.
Eh sì, del weekend, cioè questo è un weekend.
Vabbè,
che tolgo subito se ve ne
hai bisogno, hai bisogno,
esatto.
Noi siamo qua per te.
Siamo qui per te.
Magari va anche meglio? Così che magari
con noi?
No, che magari non c'è più questo, cioè cerchiamo,
magari lui
positivo.
Ci tiene, sai cos'è? Allora, uno, mi ha mollato la tipa, non ci siamo lasciati, ok? Mi ha mollato la tipa. Quindi noi cosa possiamo fare? Possiamo dirti delle parole di circostanza, ma lasceremo che sia la famiglia di Sudedos a dirti delle parole di circostanza. Quindi signori, 331-621-4013 per SMS, WhatsApp e Telegram, che possano sostenere chi questo weekend ha preso la tramvata, ovvero questo ascoltatrice, è stato mollato.
No, mollato, quindi
mollato,
l'uomo.
Sì, mollato dalla tipa, scrivetecelo oppure chiamateci per frasi di circostanza, 02-33-00-01.
Anche tu se vuoi sfogarti,
ragazzi, certo,
microfono qua per te.
Sfogarti nei termini legali, adatti.
Termini legali, certo.
Esatto, a una situazione... del genere.
Invece, sì, posso dire io che cosa mi è successo?
Certo.
Perché anche io ho bisogno di conforto.
Sì, vai.
È stato però
weekend difficile.
Weekend
okay.
Difficile. Allora, mia nipote ha compiuto 12 anni, Sofia.
Vabbè, ma questo è bello.
È molto bello. E mi ha chiesto di poter fare un pigiama party a casa mia. Quindi io sono stata rapita.
Urca.
Dalle 15.30 di ieri pomeriggio alle 11.30 di questa mattina con 8 dodicenni.
Wow.
Casa mia, ovviamente con mia sorella, perché essendo io ancora in convalescenza non potevo far nulla, quindi è stata accettata la presenza di mia sorella. E quindi hanno fatto karaoke, hanno visto film, hanno fatto un momento di beauty, come si chiama? La routine.
Sì.
E abbiamo fatto una maschera con lo yogurt e l'argilla, si sono impiastricciate la faccia e poi si sono...
Però bello,
è stato divertente,
bello,
molto divertente,
bello.
Però molto faticoso.
Beh, certo, abbiamo detto 8-12 anni. Sì, è impegnativo.
È impegnativo, stato molto impegnativo.
Posso dire, è il primo messaggio che dovrebbe così tirare su un po' il nostro ascoltatore, è stato mollato, se lo sarà meritato. Ciao Cristina.
No, dai Cristina,
fiducia,
magari no.
Famiglia. Siamo amici qui tra... ma magari Cristina è così anche con gli amici. Cioè arriva un amico, si confida questa cosa, te lo sarai meritato, voglio dire. O magari Cristina sa qualcosa che noi non sappiamo. Un saluto anche ad Anna. Non riesco a capire molto bene. Leggere i messaggi in diretta è un
scusami,
casino.
Ragazzi, sto ascoltando. Anche io non ho capito.
Non l'ho capito.
La Tania che apriva le trasmissioni prima del Covid. Se è così, sono felice. Anna.
Ok, Anna, va bene. Speriamo tu possa essere felice. Anche se, voglio dire, abbiamo fatto un po' fatica a interpretare il tuo messaggio. C'è chi consiglia di ascoltare Che cos'è l'amor di Vinicio Capostella per riprendersi un pochino. E può essere... urca, ma guarda, anche Petra,
no, anche Petra.
Qui cuore spezzato, sono in macchina
tornando verso casa e ho solo una busta di insalata. Scusami Petra,
settimana
però
scorsa Petra ha fatto una cena della Madonna,
era quello che doveva venire a cena
e
con te, che non è venuto e che ha paccato
perché
se no Petra non si pacca mai una donna,
esatto, a questo punto
un uomo in realtà
esatto, meglio perderli che trovarli.
Adesso Marco in effetti ha dato un consiglio che dice: mangiata una pappa te ne mangi un'altra, niente è eterno.
Questo è un po' chiodo scaccia chiodo,
questo qua lo direbbe mio nonno. Questo,
sì, tipo. Esatto, un po',
cioè, Marco non ti sto dando del nonno,
no,
però
per carità,
sto dando del saggio.
Esatto,
è un modo molto pratico e saggio di affrontare il problema in realtà.
Ma sì, allora c'è chi come Marco dice: comunque la cricca della nipote dodicenne fa più vita sociale di me.
Hai ragione, anche di me.
Potrei dare ragione. Io fino a ieri sera, ieri sera non ho fatto serata, ne ho fatte due in una sera sola. Tre se contiamo che ho portato anche i nani in pizzeria. Io da solo con i nani, molto bello, abbastanza impegnativo. Un po' come 8-12 anni, diciamo.
Sì, direi di
2-5
sì.
anni insieme. Però bello, e poi aggiunge, comunque per l'amico mollato, se doveva finire meglio che sia finita, ma sì, tempo guadagnato piuttosto che stare in relazioni complesse. Arrivano una marea di messaggi.
Sì, guarda, guarda che tu che non ti sei firmato sei, secondo me, Malcomune
chi?
Mezzo Gaudio, in questo caso, è ottimo. E tu che non hai firmato, amico mio.
Quello mollato, dici.
Quello mollato, il primo, perché sei stato mollato anche altre persone, sei in ottima compagnia e secondo me puoi far tesoro di questo.
Esatto, sappilo, cioè sappi che non sei solo. Adesso andremo a spulciare un po' di messaggi, ci prepariamo ad accogliere.
Scusami, però posso fare, no, ho un altro messaggio che, no, non riesco a non leggerli.
Ma non possiamo leggerli post canzone?
Ah sì, certo, scusami, non avevo capito.
No, perché c'è un io so che c'è Pardo che torna a casa, poi arriva e ancora non ha sentito il brano, non può salire, va in sbattimento. Questo è l'avanzo di Pardo.
L'avanzo di Pardo che, diciamo, quando Pardo ha delle colpe, non si ricorda chi gliel'ha consigliata, ma perché era già uscito dallo studio, quindi non aveva sotto mano i messaggi, quindi non sappiamo a chi dedicarla, ma tu che l'hai chiesta lo saprai.
Questo è un pezzone.
Quindi è per te.
The Killers, Mr. Brightside.
It's all
Ragazzi, starvi dietro stasera è difficilissimo. Ci state scrivendo in mille, è bello perché è scattata la solidarietà verso il mollamento amoroso. E vabbè, a parte chi ha provato come Lorenzo il pezzone che ci ha lasciato pardo oggi, davvero pezzone, sono d'accordo. C'è chi consiglia, allora Giulia scrive: un buon modo per dimenticare una storia d'amore è farsi una torta al cioccolato. Sono d'accordo, se
sì,
sei capace.
Proprio farsela, no no, ma è vero, proprio cucinarla.
Ma se la faccio io
anche mangiarla.
Se la faccio io esce di cuoio, capito?
Ma vabbè, ti impegni un
sì,
po'.
Sì, no, mi impegno, esatto. Ma sicuramente, probabilmente comunque dimentico. Poi alla fine ho altri problemi, diciamo, mettiamola così. C'è chi poi dovremmo fare tutta la playlist delle canzoni adatte, perché Davide consiglia anche Me cago nell'amor di Carotone, può funzionare per tirarsene fuori.
Poi c'è una Petra rassegnata che dice: allora potremmo anche dire, potremmo dire che anche le cene migliori poi diventano, ha usato un termine, vabbè, un po' così, diciamo, non più migliori.
Sì, esatto. Petra, ma noi
non
ti
più.
Siamo molto vicini. Mirella.
Mirella mi ha spezzato il cuore. Mirella è una mamma.
No, Mirella
scusami,
è quella. No.
Sono confuso. Vai di Mirella. Mirella.
Allora, Mirella dice: io sono appena stata mollata per la prima volta da tre uomini insieme. Mirella, eh! No, ma perché dice: dai quali non sono stata scelta come nuova coinquilina. Mi hanno proprio scritto: cara Mirella, questo messaggio è molto difficile, ma abbiamo scelto un'altra persona. Il tempo passato con te però è stato meraviglioso e pensiamo tu sia una bellissima persona. Ti auguriamo il meglio. Sono stati molto carini. No, sono stati delle bestie.
Cioè, delle bestie,
neanche
Mirella.
La responsabilità,
cioè,
Mirella,
veramente.
Delle loro azioni e di dirti: guarda Mirella, lascia stare. Non sa- cioè...
Meno male che non ha detto: non sei,
sei
tu, siamo noi.
Ma praticamente è quello che le hanno detto: tu sei una bellissima persona. Cioè, Mirella, non ti fidare. Coltiva quel rancore che senti nel tuo cuore nei loro confronti ancora un po'. Poi
invece
il
quello
mondo
che a me ha spezzato il cuore è Marta, perché Marta è una mamma e dice: anche mio figlio è stato mollato oggi e io ho il cuore a pezzi. Io ti capisco e ti sento, come si dice ai figli, perché io non ho figli, ma se fossi mamma anche io sarei disperata. Se mi presentassero il compagno o la compagna e poi si lasciassero, mi affeziono.
Quindi Marta, adesso segnati tutte le frasi da dire a tuo figlio stasera.
Le canzoni da ascoltare.
Parti con Me cago nell'amor. Secondo me tuo figlio potrebbe prenderla così così. C'è Davide che dice: per il mollato goditi la libertà che non apprezzo. Sai quelle cose, proprio, cose che si dicono al mollato? Con la birra davanti in genere.
Sì. Poi ci è arrivata una foto. Ci sono arrivate due foto.
Sì, posso dire: uno sta festeggiando.
Uno giusto, che sei proprio giusto, sei orrendo. Sta festeggiando l'uscita del mio libro, mangiando lui i. Che cos'erano? I tortelli alla crema?
No, ma a me sembrano dei bignè proprio.
Cioè portali qua almeno.
Ma infatti.
No.
Ma no, uno, due, tre, quattro.
Un cabaret
bel
proprio.
Un piatto di bignè. Vabbè. Sì. E poi Stefania, allora, settimana scorsa nella rubrica che seguirà questa, che prima o poi introdurremo perché stiamo tenendo ostaggio una persona,
esatto,
in tutto questo, la rubrica che segue è quella L'ultimo Tupperware. Era complesso settimana
era
scorsa.
Era molto complesso.
Era molto complesso perché c'era una banana, una verza, robe così un po' sparse. E Stefania, che aveva proposto gli ingredienti, ha realizzato davvero la ricetta che si intitolava Tiverzo le chips. Ce ne ha mandato una foto, oltre che una recensione che vado a leggere. Buonissima la verza, e chips di banana un po' meno. Però brava, bravissima, che hai dato seguito ai consigli dei nostri ascoltatori.
Sì.
Possiamo entrare nella rubrica
Direi
del lavoratore
sì,
della domenica?
E sono onoratissima di avere con noi Viv. Io la chiamo Viv, ma si chiama Viviana.
Sì. Pensa se tu la chiamassi Viv e si chiamasse Carla.
Esatto.
Sarebbe ancora più strano.
Perché io le faccio il filo dalla prima
puntata. Sì, è vero.
Ammettilo.
Sì, è così.
Si è fatta desiderare.
Però se si dice così, probabilmente si alzano le aspettative dall'altra parte. Quindi
no,
io andrei molto piano.
No,
abbiate aspettative.
Splendore.
Da casa abbiate aspettative. Allora, Viviana, a me, voglio dire questo piccolo dietro le quinte. Ho detto: Viviana, allora oggi è un po' il tuo giorno, la tua giornata della lavoratrice la domenica. E lei mi ha detto: ma in cosa consiste raccontare come ho passato questa domenica? Io: come l'avresti passata se non avessi lavorato? E lei mi ha risposto tipo: ok, quindi c'è, cioè, pura invenzione, cioè pura fantasia, ok? Viviana, ti capita spesso di lavorare la domenica? Cioè ci si incrocia parecchio da queste parti.
Sì, praticamente sempre.
Esatto. Sì, molto spesso. Mm. Con piacere, perché a me lavorare di domenica comunque piace.
Ecco,
già
visto?
Questo dall'altra parte sarà preso non in simpatia. Con...
No, ma sai che c'è chi preferisce. Mm.
Però sì, a me non dispiace e capita, sì, molto, molto
spesso.
Sì, ti
vediamo tantissime volte.
Ma c'è un motivo, cioè nel senso... Si lavora con meno ansia, la redazione è evidentemente uno spazio più sereno, tranquillo, c'è cioè meno gente.
Diciamo prima di tutto che cosa fa.
Va bene, e Viviana, cosa fai nella vita? Voglio dire,
per noi è Radio Pop.
Esatto.
No, qui per Radio Popolare, che qualcuno probabilmente all'ascolto mi avrà qualche volta sentito nelle news della notte, quindi fascia informativa 22:30-22:45, ecco. Mm. Quella fascia lì, l'ultimo presidio di informazione. Ho questo onore e questo onere, ma sì, con grande piacere, quindi. E poi compresa la domenica, perché l'informazione, come dicono quelli bravi, non si ferma mai, quindi ci siamo.
Esatto. Quindi da un lato appunto c'è questo approccio diverso, dall'altro c'è anche la responsabilità di essere quella che poi, mentre l'informazione non si ferma mai, ma tutti gli altri si pigliano un attimo una pausa, tu no. Quindi, ok. Posso chiederti, fuori dal contesto in cui tutto sommato ti piace lavorare la domenica, lo fai quasi sempre, invece prima di questo incarico domenicale, com'era la domenica tua tipica?
Allora, diciamo che io sono a Milano ormai da 6 anni abbondanti. Mm. Ne approfittavo la domenica, ovviamente salto la fase Covid perché l'ho vissuta tantissimo, perché sono arrivata, per capirci, sono arrivata in città a dicembre del 2019.
Per cui, quindi 2-3 settimane, babà.
Esatto. Sì. Infatti, ecco, sono state quelle, diciamo, 4-5 settimane prima di arrivare alla grande chiusura del paese, in cui ne ho approfittato, essendo nuova della città, per andarmi a vedere cose, musei, le chiese e così via. La domenica io di solito la passavo così. Ecco, oggi per esempio è la prima domenica del mese, c'è cioè la bellissima iniziativa dei musei gratis. Ne avrei sicuramente approfittato questa mattina. Non è stato possibile, però sì, normalmente la domenica era dedicata alle escursioni, quantomeno in città, se non riuscivo ad andare fuori.
Senti,
era così.
Cos'è la prima volta, la prima cosa che hai visto di Milano?
Allora, io mi sono innamorata di Milano in realtà già parecchi anni prima di arrivarci, e lo dico da romana.
Infatti è curioso
perché
questo,
ci sono arrivata nel 2015 durante l'Expo, che è stato
momento, cioè diciamo, un periodo,
diciamo, me lo insegnate voi milanesi o quantomeno lombardi, è stato anche il primo punto di non ritorno per la città di Milano, per tutti quelli che sono stati i cambiamenti. Ecco, io l'ho vista per la prima volta in quell'occasione e avevo quanto? 20 anni, sì. E ho detto sì, io prima o poi qui comunque verrò ad abitarci, a studiarci e ad abitarci, perché volevo comunque cambiare aria. Quindi la prima cosa che mi ricordo di Milano, per l'impatto proprio emotivo che è molto forte, è stato quando sono uscita dalla metropolitana in Duomo, quella più vicina, l'uscita più vicina alla galleria,
è la mia,
e mi sono ritrovata sotto al Duomo. Ed è stato proprio, in teoria potrebbe essere un approccio, o comunque sia un sentimento abbastanza simile, penso, a quello che può provare uno che invece a Roma esce prova uscendo di fronte al Colosseo.
Sì,
potrebbe essere una roba
è così,
simile,
è
ecco, perché ti trovi questa cosa maestosa di fronte,
però poi,
perché è sensibile all'arte,
ricordandoci poi che è gotico il Duomo e che dovrebbe vivere, essere
lanciato
da spazi, in spazi stretti, invece Piazza Duomo è una piazza molto aperta. Vedendola dal laterale, dall'uscita di quella metropolitana, è tanta roba, in effetti.
Sì, quello
si vede.
Quello è un ricordo del 2015. Invece, se penso a quando sono tornata la prima volta a Milano dopo l'esperienza dell'Expo 2019, per diciamo il test di ingresso all'università, mi è capitata una cosa molto bella, che infatti poi non è capitata più, però l'ho interpretata come un segno del destino. Sono andata a mettermi in coda, perché ancora si faceva, adesso non è più possibile farlo, per vedere il Cenacolo Vinciano.
Bello.
Quindi vado e mi metto in fila e vendono l'ultimo biglietto cartaceo al signore che era in fila prima di me.
No, vabbè.
E quindi
e niente.
Io vado avanti e e in biglietteria appunto mi dicono: no, guardi, l'abbiamo appena venduto al signore. Il signore però non se n'era andato, quindi sente, perché ha visto sul mio viso tutta la delusione, e mi ha fatto: guarda, non ti preoccupare, te lo cedo, io sono di Milano, posso tornarci quando voglio.
No, vabbè.
Tu sei di passaggio, vai tu al posto mio.
Vabbè, sto
bellissimo, bello, bello.
Quello è stato, onestamente, ripeto, per me è stato un segno, ho detto: ok, questa città forse esatto. mi può volere.
Non nasconde un po', ma insomma un po' di quello rimane,
poi...
rimasto.
Dopo c'è stata questa cosa, che c'è stata una pandemia,
sì.
E non che sia stato un premio la pandemia per il signore, perché effettivamente no, però poi andare al Cenacolo è stato molto più facile in quel periodo, perché finito il lockdown, e quindi quando hanno riaperto i musei, nessuno in realtà voleva tanto andarci, non si fidava. Io ho portato i miei nipoti prenotando mezz'ora prima, ho detto: dai, vediamo se c'è un biglietto. C'erano 800.000 biglietti e siamo andati a vedere.
I tuoi nipoti nel bel mezzo di un pigiama party, che non si smuovono solo,
esatto,
al Cenacolo. Viviana, grazie. Ci siamo dimenticati di farti una domanda fuori onda, te la faccio in onda. Ci dici una canzone con cui salutarti?
Allora, io non so se è un genere apprezzato dagli ascoltatori, comunque, o da voi stessi, però c'è una cantante che mi porto nel cuore, che è Lady Gaga.
Certo,
che streaming, lo so, però se c'è una canzone che amo molto è Always Remember Us This Way.
Ma guarda, vedi che è, cioè io non ti dico,
no, ma tu sei fan,
sentiamo,
tu hai fondato un fan
sentiamo,
club.
Ci sentiamo io e lei,
Viviana, da settimana prossima molto probabilmente condurrai al posto mio questa trasmissione. Grazie,
non potrei mai essere all'altezza. Assolutamente, grazie a voi,
Viviana, un abbraccio, grazie davvero
a voi.
E questa è Lady Gaga.
Letters on the sky, burning in your eyes. You look at me, babe, I wanna catch on fire. It's buried in my soul, like California gold. You found the light in me that I couldn't find. So when I'm all choked up but I can't find the words, every time we say goodbye, baby, it hurts. When the sun goes down and the band won't play, I'll always remember us this way. Lovers in the night, though it's trying to ride. We don't know how to rhyme, but damn, we try. But all I really know, you're where I wanna go. The part of me that you will never die. So when I'm all choked up and I can't find the words, every time we say goodbye. this away.
E con questa I'll always remember us this way abbiamo tirato la coltellata definitiva al nostro ascoltatore che è stato lasciato in questo weekend.
Vero, scusami,
così,
tu.
È così,
scusaci tu, ma andiamo bene. Comunque la vita va avanti.
La vita va così, sì. Cioè, tu stai lì, noi andiamo avanti.
No, no, anche no, tu vedrai che verrai avanti.
Vedrai che esatto,
noi.
Esatto. C'è comunque, per tornare un po' su, chiudere un po' da questo argomento, l'ultimo consiglio arriva da Davide, è sempre musicale, dice: due Verini, quando mi mollò dopo 20 anni a poche settimane dal matrimonio, la paranza di Daniele Silvestri e la vita com'è di Max Gazzè. Silvestri Gazzè, tra l'altro due.
Scusami, è stato, chi tanto... te l'ha scritto questo messaggio?
Ce l'ha scritto Davide, che salutiamo.
Davide?
Yes, e abbracciamo.
Abbracciamo,
così com'è.
Perché prima del matrimonio è importante.
Dopo 20 anni, insomma.
Dopo 20 anni.
Sì, sai, posso dire, Davide, lo avrei già capito in questi anni che sono passati in mezzo, meglio prima. Cioè, a sto punto, meglio prima che dopo. Dopo sarebbe stato davvero un bel casino. Gazzè e invece Silvestri, insieme a Fabio, un po' la triade di quei cantautori romani lì, di quella generazione lì, super super utile per un sacco di situazioni emotive. Mettiamola così. Sono le 20:19. Se avessimo qualche riguardo nei confronti della nostra scaletta, saremmo un pochino in ritardo.
Sì, è vero. Quindi dai,
esatto.
Stupiteci. Anche colpa vostra se abbiamo ritardato, perché ci avete scritto un sacco di messaggi, quindi...
Merito.
Sigla.
Giacciono sul fondo del tuo frigo.
La loro scadenza alle ore contate.
Comunque vada, sarà la loro ultima cena.
Sono rimasti solo in tre e ti aspettano lì, nell'ultimo Tupperware.
Allora, molto velocemente, che caspita è l'ultimo Tupperware, cara Gaia?
Aprite il frigo, cercate gli ultimi tre ingredienti che giacciono prima della grande spesa della settimana che farete settimana prossima, cioè da domani in avanti. Oppure diteci gli ultimi tre ingredienti che sono rimasti dalla spesa
della scorsa volta,
perché avete fatto spesa nel weekend, perché siete team spesa nel weekend. In ogni caso, tre ingredienti che devono essere fatti fuori il prima possibile. Ce li dite, ce li scrivete su messaggi, ricordiamo il numero
331-621-4013
per WhatsApp, SMS,
Telegram,
oppure diretta @popolarenetwork.it se volete invece mandare una mail. Una volta che ci darete questi tre ingredienti, noi li selezioneremo velocemente, decreteremo il vincitore, andremo a leggere i tre ingredienti e voi, ascoltatrici e ascoltatori, penserete a una ricetta e ci scriverete un titolo e ci darete il numero a cui chiamarvi per raccontarci in diretta la ricetta.
Esatto, quindi primo passo, i tre ingredienti. Io adesso vado con un brano, voi vi appropinquate al vostro frigo, lo aprite, guardate quelli che proprio ormai sono lì che vi osservano con pietà e ce li comunicate. Dopo li restituiremo nelle vostre mani affidandoveli per la creazione della ricetta. Io ieri, tra le due serate, sono stato a un live incredibile al Bico. Che bel posto il Bico, che live assurdi che organizzano al Bico. C'erano i Lords of the Underground e questa è la loro cifroca. Adesso dovete mandarci gli ingredienti, mi raccomando,
subito.
Subito.
Back to you.
Sì, cara Cinzia, che puoi solo immaginarti questo brano dal vivo che è una bomba, effettivamente è una bomba. I Lords of the Underground ieri mi hanno fatto un'impressione incredibile, considerando che loro arrivano dagli anni 90 e sembravano i miei nipotini. A livello di energia ci hanno davvero trasmesso moltissimo, ma insomma, arrivano dagli Stati Uniti, sono un bel trio afroamericano di quelli da Golden Age dell'hip hop, diciamo che non avevo grossi dubbi. Stanno, come sempre succede, continuando ad arrivare adesso i tridui di ingredienti, quindi io, come sempre succede, me ne lavo le mani e rimbalzo su di te la responsabilità della selezione, cara Gaia. Ma alcuni sono abbastanza, come dire, impegnativi da un punto di vista dei grassi che apportano.
Sì. Sono un po' impegnativi, però ce l'abbiamo
vabbè, insomma, ce la stai facendo, ti vedo confuso.
No, perché mi sono arrivando talmente tanti messaggi, sì, anche quello da Pardo in contemporanea.
No, ma Pardo, prego, distraimi.
Allora, no, non sono distratta, sono sul pezzissimo. Allora, Silvia ci suggerisce verza, yogurt greco e burro d'arachidi.
Sarebbe interessante.
Ma dico che verza, è vero che sono di stagione, sì, però verza e yogurt li abbiamo avuti tantissime volte. Anche sì, sarò affascinata da quel burro d'arachidi.
Però burro d'arachidi e yogurt, cioè, sono comunque due, diciamo, mousse, cioè non saprei come due creme. Sì. Cioè, difficile, no? Serve un po' più di solidità in mezzo.
Sì.
Poi, cosa c'era arrivato?
Poi abbiamo, da Massimiliano, pancetta, cubetti, burro e crauti.
Belli pesi, eh?
Belli pesi.
Cioè, a parte i crauti, c'è il burro, la pancetta.
Belli anche questi,
sì,
però.
Sì, belli.
Mi piacevano pure, sì, questi.
Allora, so che la selezione è arrivata su tre ingredienti ottimi. In realtà, inviateci da Marco, ce ne ha mandati di più. Tu ne hai selezionati tre. Non particolarmente complicati da abbinare. ma noi a questo punto premieremmo e premieremo l'originalità.
Sì, esattamente, perché Marco ci scrive 800 grammi di salsiccia bovina
halal,
due pomodori, poi ha messo altri ingredienti e io tra questi ho selezionato le quattro cipolle. Quindi 800 grammi di salsiccia bovina halal, due pomodori, quattro cipolle.
Quindi salsiccia halal, pomodori e cipolle. Dovete inventare una ricetta originale,
che non sia soffritto con la cipolla e poi mangi pomodori e
come contorno con
salsiccia,
l'olio e sei a posto. Ecco, un po' originale. Ci mandate il titolo, il nome di questo piatto, in modo che sia invitante, al 3316214013 via sms, whatsapp e telegram, o a diretta@popolarenetwork.it via mail. Nel qual caso, se scrivete mail, mandate anche il vostro numero di telefono. Noi vi contatteremo nello spazio delle prossime due canzoni, in modo da farci dare la ricetta in
prima
diretta.
Posso dire una cosa?
Velocissima.
Prima che ci scrive Andrea, però lo do a tutti, ma potendo aggiungere qualche ingrediente a nostra scelta?
Sì.
Se necessario, sì, non troppi. Cioè, devono essere questi tre protagonisti. Poi, ovvio che se mi dici una fetta di pane,
quello è un conto.
Piuttosto che un po' di latte, se lo avete, o cose così, sì. Ma no. I protagonisti devono essere quelli, Andrea.
Non comunque ingredienti complicati, cioè non, il caviar, esatto. No, roba che uno tendenzialmente
questi
si
tre
trova
e gli altri devono essere degli accessori,
esatto, cose così. Chiudiamo con un brano, poi pubblicità, poi brano e poi vogliamo le vostre ricette.
Yes.
Ça manque de naturel, parce que je dis rien l'artificiel. Nos dialogues ne sont pas réels. Oh my god, bro, for real. Je te raconte même pas. Bah, je t'en prie, ferme-la. Puis si tu me cherches, je suis chez moi. La scène est encore plus cool vue de là-bas. Tu sais même plus quoi faire pour te faire remarquer. T'as la tête à l'envers, tes yeux touchent le parquet. Sur le canapé, j'ai remarqué, c'est toujours la même rengaine. La fallait, j'ai noté que cette masse de gens me gêne. Je dansais trop, puis tu me rappelles et me dis bye lalo. Mais j'ai pris le large direction Mikasa. Ahi la noche nunca ta fria. Pourquoi je suis venue? Je vous ai jamais aimé. Mes potes m'ont dit ça sera bien, je les ai cru, c'est de ma faute, j'aurais dû m'écouter. Maintenant je sais plus quoi faire, faut que je me fasse à l'idée. J'ai la tête à l'envers et la roue à tourner. On part d'à côté, j'ai remarqué, c'est toujours la même rengaine. Fallait, j'ai noté que je suis mon seul problème. Oh my god, bro, for real. Encore une fois, je suis sur le fil. Ne m'invite pas à ta soirée. Une heure plus tard, je serai rentré. Quand les gens dansaient, moi je cogitais.
L'amertume de ces jambes tue. Ou peut-être que je suis têtu, oui. Je pense à ce qu'ils ont vu, ce qui va pas, ce qui m'a pris.
Sous des dos.
C'est plus facile.
20 e 35 minuti, la seconda parte di Su The Dos, che a differenza della prima dura di più, abbiamo praticamente un'ora, saremo insieme fino alle 21:30. La seconda parte anche della rubrica L'Ultimo Tupperware, devo dire, perché le cose quando vanno dette, a volte ci stupite con ingredienti improbabili e ricette incredibilmente convincenti. Oggi abbiamo detto... Tutto sommato gli stiamo dando degli ingredienti non così complessi da abbinare. Non è arrivato tantissimo e soprattutto ciò che di veramente buono è arrivato non è voluto venire in onda con noi. È la seconda volta che capita. Leggete
che...
la ricetta.
Sì, perché questo? Dobbiamo leggerla? Ci chiamate. Esatto. Comunque, no, vabbè, Ugo, vabbè. Mi hai deluso. Non ci ascolta, non mi hai deluso.
È
che avrei voluto ascoltarti la tua voce suadente mentre ci leggeva questa ricetta, che già dal titolo era curiosa perché era caramelle salate.
Caramelle salate.
Ma che caramelle salate?
Ma poi casa siccia. E vabbè, a questo punto...
Però è un gioco di parole in realtà, esatto, che ha fatto, perché in realtà è una salsiccia caramellata. Però giusto, lui doveva inventarsi un titolo e ha detto caramelle salate. Cioè, incuriosito, noi abbiamo abboccato come due allocchi.
Tordi, esatto, come sempre succede. E quindi andiamo di lettura ricetta.
Andiamo praticamente... No, non volevo leggerla tutta. Volevo fare una cosa un po' così. Praticamente devi affettare le cipolle sottilissime, farle andare in padella, aggiungere un sacco di sale. Un sacco di sale.
Sarebbe davvero...
Diventano morbide e scure, è difficile fare le caramellate. Io ogni tanto ci provo e non mi escono bene. Aggiungete lo zucchero e un po' di aceto. Alzate un po' il fuoco. E però dovete stare attenti a spegnerlo subito, cioè quando sono lucide e caramellate, appunto, perché altrimenti si bruciano. Va bene.
Okay.
Poi in un'altra padella mettete i pomodori. In una teglia mettete i pomodori, li fate andare al forno a 200 gradi per 20 minuti finché bruciano leggermente ai bordi. A questo punto, e qui la nostra amica vegana si tappa le orecchie, ha già scritto bacchettandoci, togli il budello della salsiccia, la sbricioli e la devi rosolare a fuoco vivo in una padella ma senza olio. Certo,
Diventa una roba.
Unisci le cipolle caramellate e poi i pomodori arrosto.
Buono.
Lascia andare per 5-10 minuti, deve diventare quasi appiccicosa. E basta.
Buono.
Questa ricetta, Ugo, devo dirti che mi hai fatto venire fame. Quando mi fate venire fame, diciamo che vi piace vincere facile, visto che noi fino alle 10 non ceniamo. E poi ogni volta io mi riprometto,
mangio un po' dopo,
la domenica mangio un po' dopo. Invece no, alle 12:30 mi viene fame.
Esatto, è quella roba
Va bene.
Un saluto anche a Andrea che ci aveva proposto il cipalal, cipolla al forno ripiena di salsiccia, alale e pomodoro. E poi c'è Marco, che dopo aver sentito la ricetta, Marco è quello che ha proposto gli ingredienti, dice vabbè, mi farò cipolle, pomodori, carote, origano e cotto di fichi, immagino. Sì. Vabbè, allora fai come vuoi. Cioè, noi ci sbattiamo per trovare una ricetta che possa salvare i tuoi ingredienti. Guarda cosa ci ha mandato Ugo e tu invece di testare dici vabbè, me faccio un'altra roba. Almeno Marco facci sapere.
Marco, facci sapere se
lo sforzo di Ugo è apprezzato.
Se almeno è apprezzato.
Insomma, non mi sembra neanche una cosa così tanto banale. Sono le 20:39 minuti. Guarda, è incredibile. Con la timidezza degli ascoltatori, di fatto abbiamo recuperato.
Guarda, arriva il messaggio di Ugo che dice l'ho fatto apposta. Non sei credibile. Non l'hai fatto apposta per farci recuperare tempo.
Grazie.
Ma eri vergognoso.
Sei un po' timido. Facciamo finta che tu avessi perso la voce. Ci andiamo ad ascoltare un pezzo prima di voltare pagina e oggi entrare nella rubrica sportiva di questa domenica sera con un taglio un po' particolare oggi. Ah, senti che pezzone! Posso dire, questo pezzone, questo è veramente un pezzone. Ditemi cosa ne pensate, poi me lo dirai anche tu. La voce è quella di Lady Blackbird.
See the night fire.
20:43 minuti. Don't Wanna Be Normal, Athletes of God, Crooked Man e la voce di Lady Blackbird. Secondo me questo è un pezzone, vabbè, proprio una chicca, tra l'altro.
Questo
una di quelle
è un pezzone,
cose.
Mi chiedevi dai, cosa ne pensassi e in effetti devo dire.
È un bel pezzone. Bel...
Sì.
Ti devo dire, 20:44 minuti, prima di aprire l'altra parentesi salutiamo anche Marco che ci ha mandato la ricetta con gli ingredienti sbagliati. Cioè noi abbiamo letto diversi ingredienti, tra cui quasi tutti scartati e tre selezionati. Lui ha deciso invece di abbinare, dopo averci consigliato la solita pizzeria, ma noi siamo qui invece per salvare ciò che avanza nel frigo, ci ha consigliato una ricetta con verza, burro e pancetta. Tra l'altro il burro, ricordo, era di arachidi e lui consiglia una cassola con burro d'arachidi verde.
Interessante.
Sì, ma... magari la prossima volta. Ci se avete tempo fino a domani mattina, è interessante. Poi
metti in pentola adesso e mangi verso le 3 di domani.
Sì, di mattina alle 3.
Tempo, va bene.
Poi capito?
Effetti.
Dormi quelle 2 ore e con tutta quella roba sullo stomaco inizi la settimana, ti alzi e vai a lavorare.
Grazie Marco.
Va bene.
Penserò alle 3 di notte quando non avrò digerito.
Sì, esatto.
Ma non farò quello che tu dici,
no.
Quindi non preoccuparti.
Esatto. Va bene. Possiamo... Sai che non ho messo la sigla della seconda parte?
Vai, della... buttala.
No, no, la sigla della seconda parte di... dell'ultimo tappo è tardi. Ma è andata. È già data ricetta.
L'ho fatta così, dai.
Brava, grande. L'abbiamo messa in chiusa.
Sì.
E adesso, prima che mi perda anche questa...
Vai, di sigla.
E 46, solo per dirvi, anzi per ricordarvi che questa è la rubrica Fuori Gioco, domenica, giorno comunque anche di sport, rubrica in cui parliamo sempre di sport di cui spesso si parla meno o molto meno con atleti che in quella domenica sono reduci da un evento importante o che ne vogliono comunque raccontare un po' la pratica
in
qualche
certo.
modo. Ma quest'oggi, visto che siamo ormai in vigilia, siamo qui
questa manca poco, già hai visto che sulle varie televisioni, le varie reti c'è il countdown.
Ormai ci siamo. Anche noi qui è un po' che vi prepariamo. In questa rubrica siamo passati dall'hockey al
Bob
short track,
il curling abbiamo fatto subito.
Abbiamo detto: vogliamo aiutarvi a prepararvi anche da un punto di vista così di attesa, con aprendoci al cinema. Quindi quest'oggi la rubrica sportiva si apre al cinema e in particolare vi consigliamo un po' di titoli di film che hanno al centro le Olimpiadi invernali. Ma chi ve li consiglia? Io?
Ma
no.
Chi potremmo avere se non la nostra Barbara Sorrentini?
Ciao Barbara!
Ale.
Volevamo farti passare una domenica sera tranquilla, magari al cinema, magari... No. Al telefono
al cinema
con noi.
No, comunque mi sento un po' fiondata in uno spazio non mio, diciamo, per cui di fatto io ho preso degli appunti, ho un pizzino, avete in mente i blocchetti, quelli
sì.
piccolini?
Sì, certo.
Sorrentini, per cui non capirò nulla di quello che ho scritto, ma provo a fare una suddivisione.
Vai.
In Olimpiadi invernali, per cui c'è il tanto conosciuto Miracle di Gavin O'Connor,
esatto,
con Kurt Russell, e lì eravamo a Lake Placid nel 1980, si parla ovviamente di hockey su ghiaccio, la storia di Herb Brooks, ex campione, che si trova ad allenare un personaggio che deve sfidare la squadra sovietica che aveva già vinto 4 ori, la squadra che lui prende in mano, una squadra un
di
po'
scappati di casa.
Esatto, di sì. scappati di casa, che però alla fine gliela fanno, insomma. Poi è un film per ragazzi, poi di fatto questo, però c'è da dire che c'è anche molto l'aspetto politico di quegli anni, perché nel 1980 tra Stati Uniti e Unione Sovietica c'era ancora tutta la questione
sì.
della cortina di ferro, la guerra fredda.
Tra l'altro, esatto, giorni tesissimi perché c'erano gli ostaggi in Iran, mi sembra, l'Afghanistan caldissimo. Tra l'altro è appena uscito un documentario su quella, su quei fatti, su Mira, su, che credo si chiami proprio Miracle, perché in America è rimasto come miracolo sportivo quell'evento lì, tipo in questi giorni, per cui una, c'è questo famosissimo film, ma adesso c'è anche un documentario per chi avesse Netflix. Posso chiederti una cosa da amante dell'hockey? Questa...
è su Disney Plus, così tanto sì. Per dire, per chi lo volesse vedere, il Gavin O'Connor che aveva già fatto The Accountant 1 e 2, ma anche Tornare a vincere, anche quello era legato allo sport.
Esatto. Dimmi. No, volevo chiederti, da appassionato dell'hockey, ovviamente quel film mi piace perché c'è tanto hockey al suo interno. Da un punto di vista cinematografico, che tipo di valutazione ne dai?
Ma allora, ripeto, un film per ragazzi tendenzialmente, no? Perché quello è un po' lo stile in cui è stato girato. Dopodiché forse Gavin O'Connor non pensava di fare un film per ragazzi, però lo stile è quello, perché comunque c'è tutta l'incitazione per questi giovani che appunto scappati di casa, tu hai la tua destinazione perfetta, vengono un po' supportati e quindi c'è tutta questa sorpresa. Però sicuramente è uno di quei film che non solo per l'hockey, ma anche da un punto di vista sportivo restano nella storia. Che un po' anche quello che è successo per Eddie The Eagle, siamo qua al 2015 e la realizzazione, Dexter Fletcher era regista, qui però si parla di Calgary nel 1988 ed è la storia di questo sciatore che fa il salto con lo sci, un personaggio anche lui abbastanza scappato di casa, se vogliamo, perché poi sono tutte storie molto epiche, per cui ci sono questi personaggi qui che sembra che non ce la faranno mai e vengono aiutati dai loro allenatori. C'è molto Hugh Jackman è l'allenatore, Bronson Pearcy che allena questo ragazzo Michael Edwards che è esistito veramente, e di fatto è tutto sulla relazione tra di loro, su come questo allenatore spinge questo ragazzo a darsi da fare per classificarsi, in questo caso a Calgary non vincere, ma soltanto classificarsi, per cui siamo, è un po' un prima delle Olimpiadi. Poi che dire, c'è cioè, gli Spericolati del 1969 che aveva niente meno che Robert Redford nei panni di David Chapelle, che deve entrare nella nazionale di sci, stiamo parlando del Grenoble nel 1968, quelle Olimpiadi lì. Questo è il primo film sullo sci che Hollywood ha realizzato, e la figura dello sciatore di Robert Redford, poi stiamo parlando di Robert Redford che ci ha lasciato da poco, sì. Insomma, uno che ama la neve, se si pensa al suo Sundance Film Festival fatto a Salt Lake City, quindi è uno che sa sciare, per cui perfetto. Però il suo allenatore chi era? Gene Hackman, quindi stiamo parlando di due pezzi da 90 che dedicano i loro fisici, la loro testa, la loro anima, il loro cuore allo sci alpino. Appunto siamo a Grenoble nel 1968, però David Chapelle è uno che non ama il gioco di squadra, per cui non vuole entrare nella squadra, vuole fare tutto da solo. Poi c'è anche una parte un po' più romantica, perché si innamora di una che però lo convince a far parte, però insomma è uno di quei film, sta parlando appunto del 1969, quindi di Robert Redford, esatto. Va bene così. Poi c'è ancora un minuto,
sì, certo.
Con un grande classico del 2017 che è Tonya di Craig Gillespie. Intanto è il film che ha dato un po' il successo a Margot Robbie, la Barbie,
la nostra Barbie, sì.
E stiamo parlando di, allora, ci sono due Olimpiadi coinvolte, perché questo è sulla sua storia, con sua madre cattivissima che a 4 anni l'ha buttata sul pattinaggio, sul ghiaccio praticamente, con una violenza pazzesca, costringendola, poi voglio dire, anche ad avere dei risultati pazzeschi, lei è quella che aveva fatto il triplo Axel, che è una cosa che hanno fatto in pochissime, poi si è sposata prestissimo per scappare dalla madre ed è finita con un uomo che la menava tutti i giorni, e intanto lei però era una campionessa di pattinaggio. Nel 92 ad Albertville ha vinto tutto, nel 94 in Norvegia invece è stata fermata perché lei è stata coinvolta in una storia terribile, per cui un sicario ha spezzato le ginocchia a una delle sue rivali principali, che era Nancy Kerrigan, e quindi per questo motivo lei è stato impedito di continuare a pattinare, non è andato in galera, ma cioè lui sì, ma ha dovuto smettere con il pattinaggio, quindi una storia veramente turbolenta, ma decisamente da cinema a tutti gli effetti.
Allora, arrivano un po' di segnalazioni, c'è chi sull'hockey segnala anche Colpo Secco, che è Slapshot con Paul Newman, ovviamente lo conosco, non è però legato a nessuna Olimpiade, è un diciamo film su una squadra anche in questo caso un po' scalcagnata. decisamente scalcagnata, ma di una minor, di una lega minore americana, lega minore, quindi sì. Non legata alle Olimpiadi. Io con grandissimo affetto ricordo anche 4 sotto 0, quello sulla squadra giamaicana di Bob.
Sì, che, sì certo.
Che insomma alla fine riesce ad arrivare alle Olimpiadi, anche quelli erano anni 80, non ricordo quali Olimpiadi di preciso, ma potrebbe essere...
c'era Sarajevo.
No, secondo me erano in Canada, ma non ricordo dove, okay. Ma mi verrà in mente... boh, se ne vengono in mente altri.
L'80 è Lake Placid.
Lake Placid.
Ah, Lake Placid.
Sai che però non so se è l'80, erano,
no,
gli anni
80.
Anni 80. Sì, 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 adesso poi...
un altro momento, ok, ok.
Vabbè, comunque, se vi vengono in mente altri titoli, condivideteli 331-6214013 per sms, whatsapp e telegram o diretta a popolarenetwork.it per le mail. Intanto Barbara, grazie mille dei tanti suggerimenti,
sì,
contando i giorni che
non
mancano,
non ci deludi mai,
esatto.
Sì, va bene,
è così, è così,
buona gara, buona.
Ti vogliamo bene, ciao Barbara.
Grazie Barbara,
ciao, 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 ciao. C'è una canzone che poi un po' è rimasta legata all'immaginario del Bob giamaicano, perché faceva parte di uno spot di una nota marca italiana di automobili, proprio quella lì che sponsorizzava la squadra di Bob giamaicana diversi anni dopo. E curiosamente però è degli Specials, che non sono giamaicani, ma ne sono inglesi.
Stavo leggendo una cosa che poi ti dirò.
Va bene. A message to you, Rudy. The Specials alle 20:57 minuti. C'è chi ci scrive chiedendoci, è Riccardo che dice: ero distratto dal cucinare, ma Eddie the Eagle è stato nominato? Sì, è stato nominato come film. Grazie Simone che ci ricordi che quello di 4 sotto 0 Cool Runnings erano le Olimpiadi di Calgary, quindi 88, erano ancora gli anni in cui le Olimpiadi estive e invernali procedevano di pari passo e non
erano
sfalsate.
Infatti il film è del 93.
Esatto, e poi c'è chi, è proprio Rudy, ci scrive: io non vado sul Bob, ma voi lo sapete quanti sono i tesserati di Bob al mondo? No, non no, lo so. Rudy, se vuoi non lo so, Rudy. Potevamo chiederlo settimana scorsa che avevamo l'ospite adatto.
Esatto.
E invece no, la domanda è arrivata. Con una settimana di risparmio dice, vabbè, Google. Grazie al cavolo, Rudy, ma così è facile. Allora, 20:58, entriamo nell'ultima mezz'ora di oggi, quella in cui non riusciamo più a far finta di niente, a fare finta che tutto sommato siamo ancora del tutto immersi nel weekend, si appropinqua la settimana nuova e visto che
siamo
se ne parlava
nel futuro, nel nostro futuro più prossimo
è della settimana in cui iniziano
la settimana
iniziano...
entrante. E cosa succede la settimana
iniziano le Olimpiadi proprio qua.
E quindi noi parleremo di Olimpiadi e lo facciamo con niente proprio di meno che il dottor Domenico De Maio, che è Education and Culture Director di Fondazione Milano Cortina 2026.
Benvenuto a SudeDOS.
Buonasera direttore, grazie per essere con noi.
Buonasera a voi, grazie per l'invito.
La apprezziamo tantissimo perché sappiamo che è impegnatissimo, mancando i giorni, pochissimi giorni, quindi un doppio
esatto.
Grazie di cuore per essere con noi.
No,
le volevamo chiedere proprio se, anche se lei ci parlerà poi di quello che per noi è importantissimo, cioè il palinsesto culturale e anche educational che è legato alle Olimpiadi, perché le Olimpiadi sono anche molto altre, non soltanto i giochi, però le volevamo chiedere se ci dava qualche informazione sull'inaugurazione che ci sarà il 6 di febbraio, sabato prossimo, proprio qua accanto. Il venerdì 6 febbraio, se ci racconta quello che si può dire per il momento dell'inaugurazione che ci sarà allo stadio.
Sì, allora sarà uno spettacolo straordinario diretto da Marco Balic, che è una grande eccellenza italiana nella costruzione di questi mega spettacoli. Sarà la prima volta che una cerimonia sarà appunto diffusa, perché avrà sicuramente come punto centrale lo stadio San Siro a Milano, ma avrà anche delle capsule a Cortina, a Livigno e anche la parte diciamo della Val di Fiemme, che è il territorio della provincia autonoma di Trento.
Quindi
questo diciamo un altro primato. Ci saranno grandissimi artisti, molti sono stati anche annunciati, ma magari li ripetiamo.
Sì,
Mariah Carey è stata diciamo una delle prime annunciate, che canterà anche in italiano un brano, e poi abbiamo i nostri grandi Andrea Brocelli, da Laura Pausini, Favino, e grandi anche attori, grandi eccellenze, e il tema molto molto bello è il tema dell'armonia, quindi armonia intesa far convivere cose diverse, che poi è un po' il senso anche del progetto Milano Cortina, prima volta nella storia due città, ma non solo due città, più territori, abbiamo la città, abbiamo la montagna, abbiamo comunità piccole, comunità grandi, ed è un po' il senso anche poi dei giochi olimpici. Il tema che è stato scelto, poi evidentemente l'armonia richiama un qualcosa non di sportivo ma di musicale, l'armonia è un insieme di suoni, di note diverse che insieme producono appunto un'armonia, quindi un suono che funziona, e quindi devo dire una declinazione in arte molto molto centrata per quello che poi è il senso delle Olimpiadi, non solo sport ma molto di più.
Ecco, tra l'altro partendo dal suo ruolo, che è quello di Education and Culture Director, è evidente proprio nella definizione del ruolo la presenza della cultura e dell'educazione. Tipo di iniziative ci saranno proprio per raccontare il rapporto tra sport e cultura?
Sì, allora noi abbiamo costruito, devo dire, partendo già da due anni prima, il programma dell'Olimpiade culturale. Vedete, l'olimpismo si basa su tre pilastri: uno evidentemente lo sport, ma poi c'è la cultura e l'educazione. La cultura è sempre stato un punto fondamentale nelle Olimpiadi moderne, ma anche in quelle antiche. Il programma dell'Olimpiade culturale è un programma che è chiamato a raccolta le principali istituzioni culturali del paese, e in particolare i nostri territori olimpici e paralimpici, ma non solo. È un programma che ha messo al centro il tema del movimento, come non solo olimpico, paralimpico, ma movimento anche che trasforma le comunità, ed è appunto il senso della cultura. Che cosa ci sarà? Ci saranno una serie di iniziative in tutti i territori. Se pensiamo a Milano, abbiamo dalla Fondazione Rovati, che ha costruito una mostra meravigliosa che racconta 3.000 anni di storia delle Olimpiadi, mettendo in correlazione reperti etruschi con diciamo memorabilia delle Olimpiadi moderne, faceva il piede etrusco con la scarpa di Michael Jordan, piuttosto che sono queste commissioni molto interessanti. Triennale Milano, che è diventato un po' un polo che da tempo ci accompagna, c'è una mostra meravigliosa sia sul, sugli art poster, gli iconic poster, ma c'è anche una mostra sul futuro della neve, Whiteout si chiama, che è stata anche a Parigi ma è arrivata in Italia anche ripensata. C'è il teatro Piccolo Strehler, era uno spettacolo meraviglioso, Slava Snoshon, che mette al centro il tema della neve ma anche in modo giocoso, una produzione internazionale. Ma ciò che è interessante raccontare è che non è solo Milano, non è solo Cortina, ma anche i vari territori delle nostre regioni si sono appassionate per celebrare questo tema. Se penso a Como, il Teatro Sociale di Como ha dedicato l'intera programmazione al Fair Play, se penso a Venezia, che in questi giorni è iniziato il Carnevale, l'edizione di quest'anno è proprio ispirata ai giochi, si chiama Olympus, le origini del gioco. Sul nostro sito trovate il programma, sono più di 500 iniziative. Ciò che è molto importante raccontare è che non è un programma che è stato in qualche modo commissionato e calato dall'alto, ma è stato un processo di ingaggio, di advocacy, mi sento di dire, verso le istituzioni culturali per fare in modo che i giochi potessero essere non solo delle competizioni, ma un'opportunità per tutta la comunità di celebrarli a loro modo, col loro linguaggio e con la propria identità.
Perfetto, ma senta, e quindi proprio armonia, proprio si capisce, perché ci sono proprio tutte queste note, come diceva lei giustamente, che creano questa armonia, e ci sono anche note straniere però, no? Lei giustamente adesso ci ha citato il territorio nazionale su cui si svolgeranno principalmente questi eventi, però c'è anche un legame con il Museo Olimpico di Losanna, corretto?
Sì, sì, devo dire il Museo Olimpico di Losanna è stato un po' l'hub che ci ha consentito anche di allargare le produzioni italiane. È un luogo che invito tutti a visitare, 3 ore e mezzo da Milano, perché è Milano, ma immagino non si ascoltano solo da Milano, è il luogo dove si raccoglie tutta la storia dei giochi, quindi ci ha aiutato tantissimo nel creare delle partnership tra istituzioni italiane e il Museo di Losanna, in quanto ha prestato oggetti, immagini, video. Abbiamo, grazie al Museo Olimpico, siamo riusciti a chiudere accordi con Rai per documentari, case di produzioni, film, che hanno potuto utilizzare immagini che magari di solito sono negli archivi del museo. Sono nate delle produzioni, per esempio c'è un progetto molto molto bello che ha ricevuto anche il logo del Museo Olimpico di Losanna, quindi è diventato quasi una sorta di satellite del museo, che è a Trento, nelle gallerie del Museo Storico del Trentino, che considerate erano proprio due gallerie, due di autostrada, non intese gallerie d'arte, che sono state rigenerate nel creare un luogo di cultura. Sono 300 metri di passeggiata all'interno di queste gallerie, tutte tematizzate sul tema delle Olimpiadi e Paralimpiadi, realizzate grazie agli oggetti, le immagini del Museo Olimpico di Losanna. Quindi e a Losanna, ma grazie ai giochi, grazie all'Olimpiade Culturale, sono nati dei ponti che evidentemente andranno avanti anche dopo il 26 come delle partnership permanenti.
Certo, e ci vuole dire quale può essere il messaggio che si vuole lasciare con questo ricchissimo palinsesto alle future generazioni, sia sul territorio sia su quello che è stato fatto in questi giochi Milano-Cortina?
Ma allora, il messaggio è un messaggio molto, diciamo, semplice. I giochi sono e devono essere di tutti. I giochi arrivano non tanto per organizzare delle gare, ma quello è il momento che consente agli atleti di emozionare milioni e milioni di ragazzi. Quindi sicuramente quel momento sarà fondamentale, perché è poi dimostrato quanto una medaglia di un atleta genera un avvicinamento dei ragazzi a quelle discipline. Certo, le discipline invernali sono un po' care,
certo.
C'è sicuramente uno sbarramento all'ingresso, però è fondamentale anche sfruttare gli anni che hanno preceduto questi giochi. L'abbiamo fatto con la cultura, ma l'abbiamo fatto anche con le scuole. Uno dei programmi più importanti che abbiamo portato in Italia è il programma OVEP, Olympic Valley Education Program, che è un programma che è stato inserito nei programmi formativi dei docenti italiani e quindi andrà avanti anche nel tempo. Il messaggio qual è? Quello di sfruttare questa grande opportunità, non solo nel vedere la gara, nel partecipare, ci saranno decine di migliaia di studenti che andranno a vedere le gare, ma a cercare di aumentare lo sport nella propria vita, nell'incoraggiare i docenti a fare più sport, a renderlo permanente, e soprattutto l'istituzione, ad aumentare lo sport nella vita di tutti i giorni. Qualcosa ha spinto, ha prodotto evidentemente i giochi negli ultimi anni nel nostro paese, ma c'è tanto ancora da fare per rendere non solo con l'ingresso nella carta costituzionale, che è una cosa importantissima, del valore educativo dello sport nella Costituzione, ma rendere questo diritto, diciamo, sostanziale e concreto nella vita di tutti i giorni dei nostri ragazzi. Sappiamo benissimo che oggi in Italia chi fa sport, e soprattutto i ragazzini, lo si deve ai genitori, ai nonni che li accompagnano, a chi paga delle rette, quindi sicuramente i giochi possono e danno un impulso importante a un paese per aumentare e rendere sostanziale questo diritto.
Allora, in genere noi chiudiamo, essendo questo l'ultimo momento con l'ospite di Su The Dos, che è una trasmissione che va un po' a chiudere il palinsesto del fine settimana, buttiamo uno sguardo verso la settimana che comincia e chiediamo all'ospite qual è un buon proposito, visto che domani è lunedì e si sa che tutti i buoni propositi iniziano il lunedì dalle diete in poi. Sarà una settimana molto impegnativa. Le chiedo qual è il suo personale buon proposito sulla settimana che inizia domani.
Ma il mio personale buon proposito è di godermi il qui ed ora, come si dice. Personalmente sono 6 anni che lavoro per costruire i giochi, siamo nella settimana in cui iniziano i giochi, quindi veramente mi auguro di nelle tensioni generali che evidentemente vivremo, perché saremo estremamente concentrati, ma di goderci questo momento, perché sono 6 anni che lavoro e dedico ogni giorno della mia vita, 6 anni, a questo progetto, quindi di godermelo fino in fondo, perché sarà qualcosa di straordinario e ricorderò tutta la vita.
Noi la ringraziamo.
Grazie mille, direttore, per il tempo che ci ha dedicato, e in bocca al lupo per tutta la settimana.
crepi il lupo.
Buona serata, grazie, buona settimana, buona Domenico settimana. De Maio. Buona settimana. Un po' di Mariah Carey.
Un po' di Mariah, certo.
Should've held on tight, I never should've let you go. I didn't know nothing, I was stupid, I was foolish, I was lying to myself. I could not fathom that I would ever be without your love. Never imagined I'd be sitting here beside myself. Cause I didn't know you, cause I didn't know me, but I thought I knew everything. I never I went wrong, the pain reflects.
We Belong Together, un brano che vabbè, io mi ricordo perché c'era MTV, quindi erano di, cioè Mariah Carey era una di quelle cose in heavy rotation, per cui tornavo a casa, o erano Simpson o era MTV, o erano Simpson e MTV quando avevo pochi compiti, e quindi in qualche modo la incrociavi, sì, millennial.
Io quando avevo pochi compiti guardavo Bim Bum Bam.
Ma Bim Bum Bam iniziava dopo, capito? L'infilatona era quella. Poi da... Quindi tu Bim Bum Bam, perché io forse... Essendo, perché c'era sulla Rai, secondo me quando eri piccola tu c'era Big,
non che me era ricordo, secondo me mi fai troppo giovane,
che è arrivato prima di Solletico. Da me c'era o Bim Bum Bam o Team Bim Bum Bam o Team Solletico, ok, sulla Rai con Mauro Serio e bla bla bla, e io ero più Team Solletico, ma più che altro perché
Solletico,
quello sì. C'è Davide che dice Mariah Carey fa subito un po' Natale. Posso dire, c'è una cosa che mi fa molto ridere, che ho scoperto attraverso dei meme di pagine sulla Formula 1, attraverso Carlos Sainz, perché ci sono sotto Natale, no, fanno queste, un po' di queste cose, qual è secondo te la canzone natalizia, e lui dice Mariah Carey con All I Want for Christmas. Solo che lui, essendo spagnolo, la chiama Maria Carey.
La gente
non capisce chi si riferisce. Io non pensavo che in Spagna la chiamassero Maria Carey, e invece a quanto pare
è un po' come dire quando metti l'accento ai cognomi, quando sì, francesizzi un nome.
Sì, però
lo rendono,
insomma, Maria Carey secondo me tanta roba. A proposito di Natale, invece, prima vi abbiamo chiesto un po' di film relativi alle Olimpiadi invernali, se vi venivano in mente, perché comunque sono un evento importante e ce ne sono tanti, un po' tanti ce li ha anche già detti la Barbara. A proposito dell'inverno, Marco invece ci scrive: guarda, non per fare l'intellettuale del gruppo, io qui toglierei la base perché in verità un po' fai l'intellettuale del gruppo, so che ci tieni a questo, Marco dice, ma non escluderei in toto Vacanze a Cortina, che io immagino sia il remake di Vacanze di Natale, quel Vacanze di Natale a Cortina uscito 15 anni fa.
Magari voleva dire quello e ha fatto
una crasi. Quindi non so se
Madonna, io ho detto pastrugno per rimanere in termine.
No, ma questo è il momento,
come diceva, culturale.
Culturale,
no?
Il momento culturale.
Ho detto Marco, pastrugno, invece tu giustamente hai usato crasi.
Ti riferivi all'originale degli anni 80 di Vacanze di Natale o a Vacanze di Natale a Cortina del 2011? Facci sapere, perché sono due prodotti culturalmente di spessore, ma comunque con un impatto diverso anche sulla società. Che poi ne è derivato. Dicevo, parlando di film sulle Olimpiadi invernali, ma a me piacerebbe così curiosare un po' nella vostra cineteca per quanto riguarda i film sportivi. Ci sono film sportivi che tu ricordi, che comunque ti hanno colpito, che consiglieresti o che non consiglieresti?
Allora, devo pensarci, perché Gaia e Sport non fanno proprio
rima.
Copiata. Esatto. Ma perché sono molto pigra? In realtà sono molto sportiva, nel senso che mi hanno sempre obbligato, per fortuna, i miei genitori mi hanno lanciato a fare degli sport sin da quando ero una nerottola, essendo secondo loro fondamentale che i bambini facciano sport.
Che sport facevi da piccola?
Allora, io ho fatto tantissimo sci, perché mia mamma è una sciatrice.
Quindi è bello, però quindi siamo anche a tema
nazionale, sì, quindi
capito,
Era una che sciava di brutto e quindi mi ha sbattuto sugli sci da quando ero piccola. E io ho fatto tantissimo pattinaggio artistico,
bello,
ma non su ghiaccio, su rotelle.
Ah, bello. Ma scelta...
quelli che un tempo si chiamavano schettini.
Schettini, esatto. Ma scelta tua o in posizione dall'alto?
No, scelta mia in realtà, non mi ricordo il perché. Ho provato a fare danza classica e fortunatamente mi sono resa conto da sola che non era la mia
non era
mia
proprio
natura,
la tua strada,
esatto. Quindi ho smesso, ma piccolissima, era tipo in prima elementare. E poi non so perché ho iniziato a fare pattinaggio, probabilmente era un po' simile. Mio papà giocava a hockey, quindi
allora,
c'erano i pattini in casa, e quindi probabilmente è quello.
Vabbè, ma è incredibile.
Giocasse a hockey su ghiaccio.
Papà hockeyista e mamma sciatrice, praticamente sì. Avevamo un team olimpico già in casa, a proposito di... No, invece io sono uno di quelli figli, secondo me anche questo è un po' millennial come roba, figli della coercizione al nuoto. Che è uno sport completo,
bello,
che fa tanto
nuoto,
bene, che lo ha detto il pediatra, e che te lo devi beccare finché non decidi da solo che sport vai a fare.
È un bellissimo sport, l'hai fatto per tanto tempo?
L'ho fatto per troppo tempo e l'ho fatto troppo controvoglia per definirlo un bellissimo sport, perché l'ho odiato. Secondo me, quando una cosa ti viene imposta, esatto, insomma, comunque te la vivi un po' così. E vabbè. Volevamo un po' chiedervi i vostri film sportivi. C'è chi ci consiglia un film di Ruggero Deodato, L'ultimo sapore dell'aria del 78. Adesso vado. Deodato, se ricordo bene, era uno che ci andava abbastanza pesante dal punto di vista dei film. Un po'. Io ho in mente un po'. Lo colloco tra il dramma e l'horror, ma probabilmente è un problema mio. Non conosco però questo film. Raccontateci di più. Fateci sapere. Consigliateci. Io ne consiglio alcuni molto leggeri. Allora, se devo, parto con la Formula 1. Secondo me, l'unico film fatto bene in Formula 1. È Rush, quello su Niki Lauda, però già arriveranno quelli che dicono: Formula 1 è uno sport, per me sì, e quindi dico Rush, anche se poteva essere, ci sono imperfezioni, ma è fatto bene, è difficile raccontare la Formula 1. E poi forse invece un po' più, si può dire cazzone?
Ormai l'hai detto.
Ok, un po' più cazzone, la doppietta di Major League, quindi squadra di baseball americana, Indians Cleveland, che viene raccontata attraverso i suoi personaggi abbastanza improbabili. Vedi che Anna, anche lei, dice forzata al nuoto? Secondo me era una cosa... Esatto. C'è poi Simone che ci scrive: uno dei migliori film sullo sport è Momenti di Gloria.
Infatti. Vangelis,
Colonna Sonora.
Però esatto, non diciamo per lo sport, clamorosa. Ma perché è un film, è un caldo.
Esatto.
Erano comunque sulle Olimpiadi, no? Però estive, forse.
Sì, erano estive, decisamente.
Perché era corsa, infatti.
Esatto. Sì. Va bene, io metterei un brano, così voi intanto ci continuate a consigliare film legati allo sport. Magari, se volete raccontarceli e convincerci, chiamateci pure. Vi ricordo i contatti: 3316214013 per sms, whatsapp e telegram, diretta popolarenetwork.it per le mail, oppure 02 33 001 001 se volete chiamarci. Ultimo brano di oggi: Bruce Springsteen, Streets of Minneapolis. L'attualità, direi. Comunque no, Gaia. A city of flame fought fire and ice neath an occupier's boots. King Trump's private army from the DHS, guns belted to their coats, came to Minneapolis to enforce the law, or so their story goes. Against smoke and rubber bullets, in the dawn's early light, citizens stood for justice, their voices ringing through the night. And there were bloody footprints where mercy should have stood, and two dead left to die on snow-filled streets, Alex Pretty and Renee Good. Oh, Minneapolis, I hear your voice singing through the bloody mist. We'll take our stand for this land and the stranger in our midst. Streets of Minneapolis. Trump's federal thugs beat upon his face and his chest. Then we heard the gunshots, and Alex Pretty lay in the snow dead. Their claim was self-defense, sir. Just don't believe your eyes. It's our blood and bones and these whistles and phones against Miller and Noam's dirty lies. Oh, I'm Minneapolis, I hear your voice crying through the bloody mist. We'll remember the names of those who died on the streets of Minneapolis.
uphold the law, but they trample on our rights. If your skin is black or brown, my friend, you can be questioned or deported on sight. In our chains of ice out now, our city's heart and soul persist. Through broken glass and bloody tears on the streets of Minneapolis. Oh, I'm Minneapolis, I hear your voice singing through the bloody mist. Here in our home they killed and roamed in the winter of 26. Of Minneapolis, we'll remember the names of those who died on the streets of Minneapolis.
Allora, per quanto a livello di peso culturale non si possa andare a intaccare la proposta di vacanze di Natale a Cortina, devo dire che quando poi comunque un po' la metti sul culturale e quindi sul cinema e sport così, scoperchi con i nostri ascoltatori un vaso di Pandora. Sono arrivate una marea di suggerimenti per film sullo sport.
Allora, comunque, tu mi avevi fatto una domanda a cui ho fatto una risposta, perché poi quando c'è Springsteen non capisco più niente. Qual era il mio film sportivo? Io ti avrei citato, e qui mi è venuto anche Tommy che è subito dietro, ma in realtà non avevo ancora detto in radio, Buffalo 66, dove poi io, scherzando con Tommy, dico: beh sì, è uno dei miei film preferiti, sicuramente più per l'attore regista Vincent Gallo,
certo.
È una delle mie passioni, però c'è da dire che è un grande film, Buffalo 66, non riesco a parlare oggi.
Non è male se fai il nostro mestiere comunque.
Buffalo 66 è veramente, veramente.
Sì. Ragazzi, quanti suggerimenti. Allora, partiamo da Livia, che a proposito di sport invernali dice Better Off Dead 1985 con John Cusack, film demenziale sullo sci, sciocco ma divertente, per alcuni un cult. Il titolo italiano è Sapore di Hamburger. Sai, adesso questi qua devo vedere dove andare a recuperarli, perché sono piccoli cult, ma non l'ho visto. Sai che tra l'altro dei 1000 suggerimenti ne ho visti pochi. Devo dire, è bello questo, perché...
E Buffalo 66, se non l'hai visto, devi vedere.
No, io di football ho visto, come si chiama, Any Given Sunday, ogni maledetta domenica. Che è quello un po' mitico. Tra l'altro credo di averlo visto al cinema, mi impressionò molto per una scena in particolare, che è il motivo per cui non l'ho mai più riguardato. C'è Michele che dice che noi due dobbiamo citare Rollerball, pura distopia... sci-fi anni 70, memorabile. Beh, quindi lo citiamo, ma non l'ho mai visto.
Io l'ho visto.
Per cui dobbiamo rimediare. C'è chi poi fa.
Puoi parlare, nostrini? Mi manda i pezzini. Vai.
Sono
parla.
Microfoni, nostrini. Funzionano. Vai, nostrini.
Invictus.
Quello grande,
sul meraviglioso campionato del mondo in Sudafrica.
Il nostro rugbyista.
Con la figura di Mandela.
Esatto.
Tu sei un rugbyista.
Sono un vecchio.
Vabbè.
Sai che
esistono. Sì, certo.
Quel gran figo del Nostrini, che vecchio!
Sì, ma no, ma guarda, io te lo dico, caro Nostrini, hai fatto bene, perché nessuno l'aveva consigliato e secondo me era una pecca, perché evidentemente è un film da citare per quanto riguarda i film sportivi. Davvero divertente e intelligente, ci scrivono Iron Ladies, storia vera di una squadra di gay e trans emarginati dalle varie squadre che, con una coach lesbica, poi vincono i campionati del 1996 in Thailandia. Imperdibile, ci dice Luciano. Citiamone ancora un paio, perché stiamo sforando e lo facciamo solo perché Nostrini era qui, quindi deve raggiungere lo studio.
Postazione.
C'è chi cita Ragazze vincenti con Gina Davis. Io so che c'è anche Madonna,
Bellissima, certo,
sul
molto
baseball,
bello,
softball.
Sì.
per la precisione, e poi dice La ragazza del mare, il film si incentra su Gertrude, questo invece ce lo dice Sofia, Trudy Edry, una nuotatrice agonista americana che divenne la prima donna ad attraversare a nuoto la Manica. Ciao ciao Sofia, ciao a te Sofia e ciao,
ciao
a tutti
e a tutte. Noi ci vediamo, ci sentiamo domenica prossima.
Ma sarà speciale.
Sarà speciale,
avremo
perché
un titolo diverso.
Parleremo di Olimpiadi, saremo all'interno del palinsesto di Radio Popolare.
Io vengo vestito da sciatore. Anzi, io vengo vestito da hockeyista.
Io vengo da sciatrice, allora.
Va bene?
Dai.
Facciamo il...
Con gli occhiali.
Io senza caschetto, però almeno... Cioè, mi vesto da hockey. Porta anche la stecca, guarda.
Ok, io porto gli sci. Vediamo. Quello forse
invito,
un po' esagerato.
Nostrini, non mancare anche tu, se possibile, vestiti da uno sport...
Io lo slittino.
Bravo,
però,
grande,
bravo.
Olimpico. Anche voi da casa ci dovrete ascoltare in tenuta
mandarci
olimpica.
Foto.
Esatto. Ma questa è settimana prossima. Intanto un saluto e una buona settimana da Matteo Villacci.
A tutti e a tutti e da Gaia Grassi.
Ciao.
Ciao.